come le altre volte avevo pensato di scegliere per introdurci nel clima del ritiro, per prepararci all'adorazione eucaristica e anche al nostro esame di coscienza, qualche parola del Papa. Mi veniva in mente che proprio anche a proposito del Vangelo di oggi, no? Del Vangelo, della parabola di Lazzaro, e che il messaggio della Quaresima dello scorso anno, ecco, c'è una frase del Papa Francesco che la interpreta così: e la parabola si protrae e così presenta un messaggio per tutti i cristiani. Infatti il ricco che ha dei fratelli ancora in vita chiede ad Abramo di mandare Lazzaro da loro per ammonirli, ma Abramo risponde: hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E di fronte all'obiezione del ricco aggiunge: se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. In questo modo emerge il vero problema del ricco. La radice dei suoi mali è il non prestare ascolto alla parola di Dio. Questo lo ha portato a non amare più Dio e quindi a disprezzare il prossimo. La parola di Dio è una forza viva, capace di suscitare la conversione nel cuore degli uomini e di orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere il cuore al dono di Dio che parla ha come conseguenza il chiudere il cuore al dono del fratello. Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi nell'incontro con Cristo vivo, nella sua parola, nei sacramenti e nel prossimo. Il Signore che nei 40 giorni trascorsi nel deserto ha vinto gli inganni del tentatore ci indica il cammino da seguire. Lo Spirito Santo ci guidi a compiere un vero cammino di conversione per riscoprire il dono della parola di Dio, essere purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei fratelli bisognosi. Mi ricordo che l'anno scorso mi colpì molto questa annotazione, questo mettere in evidenza l'ascolto della parola come elemento per stare in comunione con Dio e quindi aiutare i fratelli. E dal messaggio di quest'anno, scelgo solo un breve passaggio che pure ci può aiutare, e l'amore si raffredda anche nelle nostre comunità. Nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium ho cercato di descrivere i segni più evidenti di questa mancanza d'amore. Essi sono l'accidia egoista, il pessimismo sterile, la tentazione di isolarsi e di impegnarsi in continue guerre fratricide, la mentalità mondana che induce a occuparsi solo di ciò che è apparente, riducendo in tal modo l'ardore missionario. Cosa fare? Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la Chiesa, nostra madre maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della verità, ci offre in questo tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera, dell'elemosina e del digiuno. Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la consolazione in Dio. Egli è il nostro Padre e vuole per noi la vita. Ecco, con questa fiducia, no, nella medicina a volte amara della verità, ma allo stesso tempo nel dolce rimedio della preghiera, ecco, ci introduciamo nel tema che ho scelto per questa meditazione. E vi ricordate che quelli che c'erano appunto nei ritiri precedenti, ho scelto il tema "E venne ad abitare in mezzo a noi, Maestro dove dimori?" E anche attraverso il Vangelo di Giovanni scoprire un po' come il Signore educa i suoi discepoli al suo stare in mezzo a noi, al suo abitare in mezzo a noi, gli indica, ecco, i luoghi della sua dimora, no? E e anche nelle sue dimore terrene svela il suo mistero. E, ecco, laddove nei Vangeli sinottici spesso si descrivono oppure si citano le varie case dove Gesù abita o dove svolge il suo ministero nella vita pubblica, in realtà il Vangelo di Giovanni ne cita molto poche, no? E per esempio, però, ecco, c'è quel verbo dimorare, no? Maestro, dove dimori, riemerge quando Gesù si sofferma 2 giorni in quel villaggio dei Samaritani, no? Dimorò con loro per 2 giorni. Quindi, ecco, questo è un piccolo segno del fatto che Gesù ha saputo dimorare anche con quei personaggi che erano considerati eretici, infedeli, ecco, lontani da Dio, no? Ha saputo portare se stesso e quindi cominciare quel percorso di conversione che aveva annunciato alla Samaritana, no? E quel tempo in cui ci si sarebbe potuti rivolgere al Padre in spirito e verità, no? A prescindere dai luoghi. Poi una casa importante, che un luogo importante della dimora di Cristo, che invece su cui Giovanni si sofferma più che altro per spiegarci cosa avviene lì, è la casa di Marta, di Maria, di Lazzaro a Betania. Avvengono 2 episodi importanti che fra l'altro hanno una loro presenza liturgica significativa nella Quaresima, la risurrezione di Lazzaro e poi l'unzione di Betania. Io, facendo un'operazione che a volte c'è, cioè, su cui gli esegeti mettono attenzione, non bisogna esagerare in questo mettere in dialogo i Vangeli, ma comunque per la meditazione penso che si possa fare, a me aiuta rileggere quel breve episodio nella casa di Marta e di Maria che invece narra San Luca, per poi ripassare a quello di Giovanni con alcune annotazioni che ci possono servire proprio pensando alla nostra preghiera e alla preghiera delle persone che noi aiutiamo a mettersi in contatto con Dio. E vi ricordate quei brevissimi, densissimi versetti, no? Mentre erano in cammino, Luca 10, 38 seguenti, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi, allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire. Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Ecco, nel commento al Vangelo di Luca di Carlo Broccardo, che insegna a Padova, lui fa notare che il verbo greco di Marta, che pure aveva cominciato bene con una ospitalità sacra, no? Però quando si dice che era distolta, è un verbo che indica l'azione di girare intorno fino a perdere l'equilibrio. Quindi il verbo greco ha questo significato forte, no? Quindi è bello e positivo il darsi da fare per servire, ma a lei capita questa mancanza di serenità, questo che Gesù dice: tu ti affanni, no? Ti preoccupi oltre misura. E anche l'altro verbo che usa Gesù, ti agiti, è un verbo greco raro che deriva dal sostantivo tumulto, sollevazione popolare, no? Quindi sei proprio, ti accade un tumulto, sei proprio agitatissima. Quindi le molte cose ti hanno distolto dall'unica necessaria. E in effetti le accade questo paradosso dal quale noi non siamo immuni, no? Il fatto di, per desiderare di servire il Signore, in realtà alla fine lo maltratta, no? E quindi c'è un cambiamento interiore, per cui l'essenziale non è più il servire il Signore che è arrivato da lei, ma il fare bella figura. E Sempre lo stesso autore fa notare, e questo io no, non l'avevo, è un'acquisizione, insomma, che questo brano in San Luca è messo subito dopo la parabola del buon samaritano, che effettivamente dove Gesù pare dire una cosa diversa, perché quel dottore della legge dice: cosa devo fare per ottenere la vita eterna? E Gesù alla fine gli dice: ecco, tu fa lo stesso, no? E anche c'è quando nell'ultima domanda che Gesù gli fa è chi è che è stato prossimo, no? E lui, questo dottore della legge in greco, dice letteralmente quello che ha fatto, no? Quello che ha fatto misericordia con lui. È come se, ecco, dopo aver sottolineato l'importanza del fare, in qualche modo nel brano successivo Gesù però, ecco, dà anche un'altra sottolineatura. Non ogni fare è diciamo così, è opportuno, è santo. E allo stesso tempo, questo è un brano che, leggendolo dal punto di vista della preghiera, dà anche molta serenità, molta consolazione, molta fiducia, perché in fondo noi vediamo queste due sorelle che entrambe, Maria con più positività, con più pace, con più priorità, no, di ascolto della parola, sta ai piedi del Signore, ma la stessa Marta in fondo risolve il suo disordine interiore proprio incontrandosi con il Signore e in qualche modo protestando con lui, no? Pensate che lei, io quando leggo questo brano, noto sempre che Marta è riuscita a ottenere da Gesù, diciamo, uno speciale affetto, no? Perché si nota in quel suo nome ripetuto, no? Marta, Marta, che poche volte, no? Gesù usa, mi pare nel Vangelo, che lo usi per Simone, 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 e poi Gerusalemme, Gerusalemme, no? Cioè ha per lei comunque un particolare affetto e forse anche una certezza che quella sua parola alla fine le guarirà il cuore. Non solo le guarirà il cuore nei confronti del dialogo con lui, ma anche nei confronti di una sorta di contrasto che c'è con la sorella, forse anche alla fine un contrasto anche un po' di invidia gelosa, no? E io mi do da fare e lei in fondo si prende la parte migliore, no? Riesce a stare così tranquilla con Gesù. A volte può capitare, no? Anche in persone buone può capitare anche a noi, questa sorta di invidia gelosa, no? È un po' l'invidia gelosa in fondo dei lavoratori della prima ora, no? A cui dà fastidio che il Signore dia un tale dono, lo stesso dono di grazia anche a chi è arrivato alla fine, no? E in effetti, se noi cioè, sulla base di questo episodio andiamo a leggere l'episodio delle sorelle che chiamano Gesù perché Lazzaro è malato. In Giovanni, un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore, gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco colui che tu ami è malato. E io annoto che qua le sorelle, ecco, laddove in Luca sono divise, in contrasto, e in qualche modo è lo stesso Gesù che diventa causa di un litigio, invece qui sono unite, no? È come se, ecco, io mi immagino, non so se questo si può dire, ma ci può servire per ribadire la nostra fiducia nell'efficacia della preghiera, dello stare con Gesù, del portargli i nostri problemi, no? Le sorelle hanno trovato un'unità. E infatti pregano insieme, laddove lì, ecco, nella casa erano separate, no? Nel loro rapporto con Gesù. Ecco, colui che tu ami è malato. Io, volendo, mi posso immaginare che tra loro due si mettono d'accordo sul messaggio da mandare, qua in qualche modo forse l'annotazione, forse Marta più pratica gli avrebbe detto: Lazzaro è malato, no? E invece Maria le suggerisce: diciamogli, tocchiamolo. Tocchiamolo nel cuore, no? Signore, colui che tu ami è malato. E dal contempo effettivamente poi il Vangelo di Giovanni dice in modo esplicito Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Allora, vado avanti perché non leggo tutto il brano, perché ci soffermiamo più che altro su questi aspetti. E io annoto che nel racconto di Giovanni, su questo episodio, quando Gesù, dopo tutti i dialoghi con i discepoli, arriva verso a Betania. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri, molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta, dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa, cioè in qualche misura il ritratto del carattere di queste donne è analogo, cioè la loro personalità è sempre quella, una personalità diversa, no? Entrambe amate da Gesù, però entrambe amate nella loro personalità diversa, che prima diventa occasione di contrasto e dopo invece è perfettamente compatibile con la loro unità. È bello questa come ami il Signore appunto ciò che ha creato in fondo, no? Quindi anche la personalità di ciascuno, non c'è una personalità migliore dell'altra, in realtà è proprio nell'unità, nella collaborazione di diverse qualità che si crea l'armonia di una casa, di una società, della Chiesa. Quindi Marta nella sua propensione alla praticità, all'essere sveglia e attenta, in realtà in questo caso è la prima ad andare da Gesù. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. L'atto di fede di Marta è un atto di fede splendido, meraviglioso. È pieno, E ecco, allora poi magari torniamo su questo testo dopo aver visto poi che cosa succede nel dialogo di Gesù con Maria, no? E dette queste cose, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: Il maestro è qui e ti chiama. Questo di nascosto è veramente un po' sorprendente e forse può voler dire, mi piace che il Vangelo lasci, ecco, no, non, anche in questo caso in cui è un brano molto dettagliato, no, rispetto ad altri, però lascia aperte le possi diverse possibilità, che davvero Gesù abbia detto dov'è Maria, no? Oppure che lei, Marta, nella sua, a volte le donne fanno queste operazioni, no, per mettere in contatto anche e le persone, anche quando le persone non si sono dimenticate, non ci pensano. Allora che Marta sia andata da Maria a dirle: Il maestro è qui e ti chiama, come dire, so che ti cerca, so che se vai ti accoglierà bene, interessante, è arrivato. Gli puoi dire anche tu quello che gli ho detto io, quello che ci siamo messi d'accordo di dire a Gesù appena sarebbe arrivato, no? Udito questo, ella si alzò subito ed andò da lui. Comprendiamo che quello che accade in questo episodio è come se, non so se possa essere stata l'intenzione del quarto evangelista, come a completare quello che era stato detto nel Vangelo di Luca, come a dire che in questo caso avviene qualcosa di completamente opposto a quello che era avvenuto allora, no? Che Marta non solo non si infastidisce del rapporto di Maria con Gesù, ma addirittura lo favorisce. Anzi, è lei che la chiamano. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Vedete che Maria si getta ai suoi piedi, anche in questo gesto esterno, e anche in San Luca era seduta ai suoi piedi, no? Gesù allora, quando la vide piangere, ecco, la preghiera di Maria è proprio la stessa di Marta, eh? Quindi la loro preghiera unita, insieme dicono: vieni, che colui che tu ami è malato. E anche in questo caso, invece, in modo singolare, in modo personale, però dicono le stesse cose, no? Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Io mi immagino che si erano messe d'accordo le due sorelle per dire anche la seconda frase, solo che in questo caso Maria si fa sopraffare dall'emozione, si mette a piangere, non conclude la frase, non dice: ma io so che qualunque cosa tu farai. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: dove lo avete posto? Ecco, cerca, come facciamo anche noi a volte se ci sopraffa l'emozione, di distrarci per superarla, no? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. E al di là di questa bellissima, diciamo, squarcio su, rivelazione sulla piena umanità di Gesù, che sulla pienezza dei suoi sentimenti, sulla, è molto bello vedere Gesù che non riesce a trattenere il pianto, no? E quante volte noi abbiamo usato anche questo Vangelo per consolare persone che piangono e che sono inconsolabili dal punto di vista del dolore, che non può altro che trasformarsi in amore, ma non può essere superato, nel senso che quel lutto è avvenuto, no? E possiamo solo stare in silenzio e piangere con loro, no? Io lo vorrei mettere in evidenza come questo Vangelo ci fa capire che di fronte alla stessa preghiera, allo stesso modo di, alla stessa richiesta, no? Alla stessa manifestazione, Gesù reagisce in modo diverso con le due sorelle diverse, no? Quindi con Marta riesce, che è più fredda, se vogliamo, anche più razionale, riesce a dialogare, e fa un dialogo bellissimo che le porta Marta ad un atto di fede stupendo, e in realtà con Maria reagisce piangendo insieme con lei. Questo a me aiuta sia per la mia preghiera, sia per incoraggiare le persone a pregare, sapendo che quando anche nella preghiera unita, nella preghiera liturgica, nella preghiera collettiva, anche se diciamo lo stesso Padre Nostro, diciamo la stessa Ave Maria, in realtà il Signore coglie chi noi siamo, sa benissimo chi noi siamo, ciò di cui abbiamo bisogno, e ci risponde in modo personale e reagisce in modo personale alla nostra preghiera personale. E in effetti adesso mi veniva in mente, a proposito di questi due primi episodi della casa di Betania, che qualche settimana fa, recentemente, proprio quando il Papa ha incontrato i parroci romani, poi hanno parroci anche gli altri preti, in realtà è il classico incontro così di Quaresima, e in questo caso ecco, gli hanno fatto tre domande, no? I preti giovani, i preti di mezza età, i preti anziani, e lui ha risposto, ha fatto questo tipo di meditazione in una liturgia penitenziale. E rispetto alla domanda dei preti più giovani, che evidenziavano una serie di problemi, no? Tante vocazioni nascono bene ma poi si raffreddano, si abituano, si spengono. Come si passa dall'innamoramento all'amore nella vita sacerdotale? Come possiamo aspettarci che tutta l'umanità di un prete venga coinvolta intorno a questo centro che è l'amore nuovo per il Signore? Come anche i desideri, le aspirazioni, i limiti vengono coinvolti? Come vivere nella libertà una vita sacerdotale che ci è chiesto di assumere con amore, ma nel concreto si dipane mille rubriche e doveri? A volte ci si sente dentro a un grande treno che procede a prescindere da noi. Come sentirsi eletti da Dio e realizzati come uomini fuori da una carriera e alieni da confronti? E anche altre problematiche, no? Che i preti giovani dicevano al Papa, e lui sorprendentemente, ecco, annotava dice, questa è la domanda, sono tante domande in una domanda, ma mi è piaciuto che ce ne siano tante perché c'è qualcosa in comune, di comune in queste domande, c'è l'abbondanza di circostanze. Se questo è così, e questo è così, e così, e così, domande di circostanze. L'accento è sulle circostanze. Quando succede questo, se le cose sono così, e sono così, e vanno così, come si può fare con queste circostanze che sono limitazioni, che non ci lasciano andare avanti? E lui rispondeva: davanti a queste circostanze non c'è uscita. Se io faccio una domanda, come in questo caso sulle circostanze, o con tante circostanze, da questa strada non c'è uscita. È una trappola quando le circostanze diventano così forti. È una trappola perché non ti lascia crescere, non guardare troppo le circostanze. Invece è centrale il modo giusto di vivere gli impegni sacerdotali e cercare lo stile che aiuti a offrire in pace e fervore. Lasciamo da parte le circostanze, ce ne sono tante, ma guardiamo come andare avanti. Ho detto la parola stile, cercare il proprio stile sacerdotale, la propria personalità sacerdotale, che non è un cliché. Tutti noi sappiamo come deve essere un sacerdote, le virtù che deve avere, la strada che deve avere, ma lo stile, la carta d'identità tua, sì, dice sacerdote. Ma la tua, con la tua impronta personale, con le motivazioni che ti spingono a vivere in pace e fervore. Da una parte tante circostanze in questo mondo che è così, così e così. Dall'altra il tuo stile. Ognuno di noi ha il proprio stile sacerdotale. Sì, il sacerdozio è un modo di vivere, è una vocazione, è un'imitazione di Gesù Cristo in un certo modo, ma il tuo sacerdozio è unico, nel senso che non è uguale all'altro. Io direi di fronte a tutte queste domande, cerca il tuo stile. Non guardare tanto le circostanze che chiudono le uscite, cerca il tuo stile di prete e personale. E questo stile si muove in un'atmosfera. Non è un cliché continuare a dire che non potremo vivere il ministero con gioia senza vivere momenti di preghiera personale, faccia a faccia col Signore, parlando, conversando con Lui di quello che sto vivendo. Questo non è un cliché. Vivere il ministero con gioia, con momenti di preghiera personale, faccia a faccia col Signore, conversando con Lui di quello che sto vivendo. Ecco, quindi anche, e poi la cosa va avanti, non mi soffermo troppo, alla fine suggerisce sia a loro che anche ai preti più grandi, poi di trovare, gli spiega con cioè un po' mette in evidenza la differenza, oltre alla preghiera anche, e poi c'è la confessione dei peccati, però avere un saggio padre spirituale, insomma, direttore spirituale o comunque guida con cui confrontarsi, come può essere come l'aspetto c'è cioè anche più umano, no, rispetto alla nostra preghiera. Però mi colpiva che in fondo questi brani del Vangelo di San Luca e poi anche di San Giovanni in fondo ci incoraggiano a questa, ci fanno vedere come Gesù apprezza la personalità di ciascuno, dà una risposta personale a ciascuno dei suoi interlocutori e allo stesso tempo apprezza l'unità, no? Quindi da un lato noi potremmo dire abbiamo come dire una sorta di cognome che è l'appartenere allo stesso presbiterio e allo stesso tempo il nome personale che ci rende, ecco, unici anche di fronte al Signore. E poi c'è il terzo episodio che riguarda la casa di Betania, che è il secondo per Giovanni, nell'unzione, no? E 6 giorni prima della Pasqua, no? Lo leggeremo nella settimana santa. Gesù andò a Betania dove si trovava Lazzaro che gli aveva risuscitato dai morti e qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. A me piace poi confrontare questo brano con quello analogo di San Marco, dove invece non viene detto il nome della donna e il profumo versato sul capo e c'è oltre a questa gratitudine, no, di Maria nei confronti di Gesù, di Maria e di Marta insieme nei confronti di Gesù, anche qui è bello vedere come comunque si suddividono i ruoli in rispetto anche della propria personalità e della propria indole, Marta e Maria. Quindi c'è una continuità di armonia tra di loro, e io penso proprio agita dall'azione di Gesù con loro, con ciascuno di loro, che continua, no? Ulteriormente arricchita dalla gioia immensa e indescrivibile del fratello risuscitato, che ecco si manifesta in questa gratitudine. Ma poi ecco, nel Vangelo di Marco c'è anche la gratitudine di Gesù, che dice: ovunque sarà predicato questo Vangelo si dirà, no, quello che ha fatto questa donna. E noi notiamo che è entrambi i Vangeli lo raccontano, cioè la reazione di Giuda Iscariota, che addirittura, per il quale addirittura sembra essere questa la goccia che fa traboccare il vaso per deciderlo ad andare a tradire Gesù. E quindi noi annotiamo questo contrasto. A volte noi vorremmo che le cose fossero tutte belle, no? Oppure a volte anche possiamo tendere un po' a colpevolizzarci, come se sia colpa nostra, no, che le cose non vadano bene. Ma la vita del Signore ci consola da questo punto di vista, cioè anche accanto a Lui sono successe queste cose. Lui stesso non è riuscito a cambiare il cuore di Giuda, pur con tutti i tentativi. E quindi in una stessa cena c'è un atto d'amore così grande e così gioioso, che però provoca una reazione di invidia, di odio e di incomprensione così forte, che provoca addirittura il tradimento di Giuda. A me piace pensare anche che questo profumo così forte, poi è così, così denso, così cosparso sul capo di Gesù e quindi anche su tutte le sue vesti, no? E pensiamo all'altare dei profumi del Tempio, no? Dove i profumi venivano offerti proprio per dare lode a Dio, no? E il Tempio nuovo è Cristo e il suo corpo, no? E pensiamo alla consacrazione degli altari, no? Ci vengono in mente tanti, tanti riferimenti. Dal punto di vista umano mi piace pensare che questo profumo abbia potuto accompagnare Gesù, così impregnando i suoi capelli e la sua veste, forse la tunica inconsutile, anche lungo tutti i giorni successivi, che sia stata una fonte di consolazione nella cattura, nella preghiera del Getsemani, nella cattura, nella prigione, nelle torture, nel processo, nella flagellazione, nella crocifissione, no? Come un balsamo di tenerezza che lo ha seguito lungo tutti questi giorni. E quindi vediamo che in questa cena la resurrezione di Lazzaro, figura di quella di Gesù, e l'accenno di Gesù alla sua sepoltura, anche lì si intersecano e si inseguono, no? E in un certo senso questa è, 6 giorni prima della Pasqua, è forse l'ultima cena, così diciamo, in questa casa di amici, pur essendoci anche lì questa dimensione di contrasto e di sofferenza, e che ci rimanda, cioè, o ci prepara a quell'altra, l'ultima forse casa di Gesù, perlomeno casa accogliente. Poi c'è, certo, c'è la casa di Caifa, la casa del pretorio, e la casa della croce, se vogliamo, cioè, però il cenacolo verso il quale noi ci muoviamo in questa quaresima, ci prepariamo a vivere con Gesù tutte quelle vicende che toccano molto da vicino il nostro sacerdozio. Noi rinnoveremo le nostre promesse sacerdotali il Giovedì Santo insieme col Vescovo, e in quella casa, in quel cenacolo, e indubbiamente, ecco, viviamo insieme con Gesù aspetti fondamentali della nostra vita. Pensate che proprio lì Ecco, e in quel cenacolo Giovanni non si sofferma su aspetti che invece gli altri sottolineano, la sala grande addobbata, la casa da trovare attraverso quei misteriosi così, episodi piccoli, no, di vita quotidiana, l'uomo con l'anfora d'acqua. Però e Giovanni invece, molto più degli altri, racconta, ecco, mette dentro a quella casa tutte quelle realtà e quelle parole di Gesù, tra le quali, parole di Gesù, tra le quali sono molto presenti le parole del dimorare, no? Vi ricordate quel famoso verbo greco meno, no? Cioè maestro, dove dimori? E nei discorsi dell'ultima cena del Vangelo di Giovanni, il dimorare, che poi nella traduzione italiana è tradotto in questi casi rimanere, è particolarmente presente, no? E in effetti possiamo pensare in quel cenacolo il desiderio di Gesù di dimorare in noi attraverso l'Eucaristia, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, capitolo 6 di San Giovanni, la promessa. Dimora in me, rimani in me, io in lui, dimora in me e io dimoro in lui, questo sogno di Gesù che si fa realtà grazie al sacerdozio, alla possibilità di fare questo in memoria di me, che Gesù passa ai suoi discepoli proprio in quella casa, proprio in quella cena, e che noi che fa parte della grandezza della missione che abbiamo ricevuto, cioè la possibilità di essere tramiti perché Gesù possa abitare, possa rendere ogni persona, prima con il battesimo, ma poi in pienezza con l'Eucaristia, possa rendere ogni persona sua dimora. Sei venuto ad abitare in mezzo a noi e ti chiediamo, Maestro, dove dimori? E tu alla fine ci sveli che la tua dimora, ecco, sono i battezzati, è la Chiesa e siamo noi, no? E pensate che da questo punto di vista il capitolo 15° di Giovanni, tra tutti i discorsi di Gesù dell'ultima cena, vi accenno un'altra cosa solo perché può servirci quando celebreremo la liturgia del Mercoledì Santo, perché nel Vangelo che leggiamo il Mercoledì Santo è molto forte, è molto triste, se vogliamo, cioè, c'è sia il tradimento di Giuda che la previsione del rinnegamento di Pietro, no? Però non dobbiamo dimenticarci, anche se nel Vangelo di quel giorno viene saltato, che tra i due tradimenti, cioè tra il tradimento e il rinnegamento, c'è proprio il comandamento nuovo dell'amore, no? E questo a me piace ricordarlo perché il comandamento nuovo dell'amore, ecco, l'amore di Dio per noi che si svela in Gesù Cristo e che si manifesta in modo sommo anche nel mistero pasquale, nel suo darsi a noi sulla croce, nel suo risorgere, vince qualunque tradimento, qualunque rinnegamento, cioè è proprio significativo per me che sia incastonato lì, perlomeno la prima, poi ancora Giovanni si ripete, no? Questo comandamento nuovo dell'amore, amatevi come io vi ho amato. E nel capitolo 15 questo verbo rimanere, che si può tradurre anche dimorare, viene molto spesso ribadito da Gesù parlando dell'immagine della vite, che pure ha una risonanza eucaristica, anche se non esplicita, no? E io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Io vi ricordo, perché probabilmente non sapete, ma mi è servito rileggerlo, che Benedetto XVI nel primo libro Gesù di Nazareth, quando verso la fine parla delle varie immagini del Vangelo di Giovanni, quando parla della vite, e prima fa una lunga esegesi su almeno sceglie un testo dell'Antico Testamento dove la vite è la vigna, è il popolo di Israele, è anche è la sposa che tradisce, insomma. E invece annota che il fatto nuovo è che adesso la vite non è più il popolo, no? Di Dio, la Chiesa, ma è Gesù stesso, no? È Gesù stesso. E io sono la vera vite, dice il Signore. In questa frase è importante innanzitutto l'aggettivo vera, e anche l'elemento essenziale di massimo rilievo in questa frase è l'io sono. Il Figlio stesso si identifica con la vite, è diventato egli stesso vite, si è lasciato piantare nella terra, è entrato nella vite. Il mistero dell'incarnazione di cui Giovanni ha parlato nel prologo viene ripreso in modo sorprendente. Ora la vite non è più una creatura che Dio guarda con amore, ma che può anche sradicare e rigettare. Nel Figlio è diventato egli stesso vite, si è identificato per sempre e ontologicamente con la vite. Questa vite non può mai più essere sradicata, non può mai più essere abbandonata al saccheggio, è definitivamente di Dio. Attraverso il Figlio è Dio stesso che vive in essa, la promessa è irrevocabile, l'unità è diventata indistruttibile. Questo è il nuovo passo, grande passo storico di Dio, che costituisce il significato più profondo della parola. Incarnazione, morte e risurrezione si rivelano in tutta la loro portata. E allora con questa certezza che ci dà una grandissima sicurezza, no? Che e la vita è lui, no? Allora proviamo, e con questo concludo e vi lascio l'adorazione. E se noi leggiamo questo brano mettendo al posto del rimanere il dimorare, vedete un po' che effetto fa, no? E voi siete già poi a causa della parola che vi ho annunciato. Dimorate in me e io in voi. Come il tralcio non può fare portare frutto da se stesso se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non dimora in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. E in questo senso possiamo comprendere, ci sono alcuni esegeti che hanno scritto su questo, che alla fine, appunto, quando Gesù dice osservate i miei comandamenti come io ho osservato i comandamenti del Padre mio, e poi alla fine ci dà il comandamento che è sintesi di tutti, che è questo, che ancora una volta il comandamento nuovo, no? Amarci come lui ci ha amato, che significa anche con la capacità che Dio ci può donare di dare la vita, no, gli uni per gli altri. E in tutto ciò noi nel cercare di inoltrarci nel mistero che la parola di Dio ci svela, un mistero d'amore così grande che ci commuove, che ci affascina, noi abbiamo la compagnia e la benedizione e il sorriso e l'amore di nostra madre, che io sono convinto che in qualche modo era in qualche modo vicina o presente in tutti questi giorni importanti della fine della vita di Gesù, tanto che poi la troviamo sulla croce, sotto la croce, e lì ci viene affidata a ciascuno di noi, a tutti insieme, come viene affidata al discepolo amato.